Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Oltre alle intenzioni per tutta la Chiesa, questo tempo di Quaresima e per tutto il mondo, offriamo questa Eucaristia pensando e pregando per i nostri ammalati, quelli che conosciamo, quelli che ci sono raccomandati, quelli che anche tutti quelli che ci seguono vogliono presentare al Signore, perché il Signore dia loro pazienza, fede e speranza.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 31, versetti dal 15 al termine. Così dice il Signore: una voce si ode a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. Dice il Signore: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Ho udito Efraim che si lamentava: mi hai castigato e io ho subito il castigo, come un torello non domato. Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito. Quando me lo hai fatto capire, mi sono battuto il petto, mi sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza. Non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore. Pianta dei cippi, metti paletti indicatori, ricorda bene il sentiero, la via che hai percorso. Ritorna, Vergine di Israele, ritorna alle tue città. Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle? Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna circonderà l'uomo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: quando avrò cambiato la loro sorte nella terra di Giuda e nelle sue città, si dirà ancora questa parola: il Signore ti benedica, sede di giustizia, monte santo. Vi abiteranno insieme Giuda e tutte le sue città, gli agricoltori e coloro che conducono le greggi, poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che languono. A questo punto mi sono destato e ho guardato. Era stato un bel sogno. Parola di Dio.
Anche in questo tratto, dal versetto 15 o 14, a seconda delle numerazioni, c'è una qualche incertezza, ma pare che la c'è sia dal versetto 15, sì. E abbiamo, ecco, osserverei questo, abbiamo anche qui due parti, dal punto di vista letterario, cioè una parte in poesia e poi gli ultimi versetti, dal versetto forse lì è 23 probabilmente, c'è un tratto in prosa che poi continua successivamente, e anche il contenuto varia, perché gli oracoli precedenti si rivolgono a alle tribù di Giuseppe, cioè Efraim, Manasse e Beniamino. Ricordiamo che Anatot, che è la patria di Geremia, appartiene al territorio di Beniamino, non di Giuda. È vicinissimo a Gerusalemme, ma Beniamino, il territorio di Beniamino si inserisce, compreso il Tempio di per sé. Ecco, comunque è solo per ricordare che non è un caso probabilmente questo, mentre invece nella parte in prosa, negli ultimi versetti, si torna a parlare di Giuda e si torna anzi a parlare di tutte e due insieme. Ecco, solo per introdurre il nostro dialogo, vediamo insieme i contenuti.
E questi versetti dal 16 al 20 mi sembravano versetti di grande consolazione. E non posso analizzare dettagliatamente, però mi sembrava così che fossero versetti di grande consolazione. Dio è pieno di compassione, calma il pianto di questa madre che non vuole essere consolata, perché solo Lui, solo il Signore può garantire il ritorno dei figli. E qui si colloca tutto il processo di ravvedimento, ma anche di promessa, con il verbo caratteristico che è detto almeno 5 volte, è il verbo ritornare. Mi sembrava così, con un duplice significato: il desiderio del ritorno delle prime relazioni con Dio, dell'esperienza fatta anche già nel deserto, quindi mi sembrava così un ritorno in senso religioso, la conversione, ma anche in senso anche spaziale, il ritorno. Ecco, quindi mi sembrava che fosse così da sottolineare. E Dio può operare queste due cose. Fammi tornare e io tornerò. I due significati mi sembrava così di doverli sottolineare. Il versetto 21 è molto bello, perché dice che il profeta dice ai deportati che consiglia di mettere dei segnali sulla via dell'esodo. Dice: mettete dei paletti, segnatevi bene le tappe, perché la via che avete percorso e vi faciliterà il ritorno. È molto bello, il ritorno che ormai è già garantito. Non perdete le tracce, ecco, del ritorno, fate come una specie di mappa, ecco, perché non vi perdete. Quindi, se voi state andando, fate questi segnali, perché il ritorno senz'altro li troverete e sarà più facile ancora la via. Molto bello. E invece il versetto 22b, invece, insomma, non appena ritornati in patria, la Vergine di Israele sarà oggetto di un'azione di Dio nuova. Questa azione di Dio è sottolineata proprio che lo prova il verbo, dice: è creare, creerà una cosa nuova, e vede nella donna la nazione ebraica, almeno così qualche commento, e anche la Bibbia di Gerusalemme lo sottolinea, questa figlia ribelle che appunto ha questa immagine di questa figura della nazione, questa donna che è l'uomo, è Dio, no? Marito mio, dirà Osea, tu lo chiamerai marito mio. Ecco, mi sembrava che questa cosa nuova è come una nuova creazione. All'inizio Dio si è formato un uomo, un popolo, ecco, se l'ha fatto. Questa volta invece è proprio il popolo che vuole, insomma, questa Vergine di Sion che vuole ritornare e ristabilire questo antico rapporto, che un rapporto nuziale che si era infranto. All'iniziativa lei.
I versetti che parlano del pianto di Rachele, in questo contesto, cioè nel loro contesto, diverso dalla citazione che ne fa Matteo, cioè diverso. Matteo vede nella strage degli innocenti un adempimento di questo pianto. Una leggenda dice che Giacobbe abbia sepolto Rachele intenzionalmente sulla strada dell'esilio, perché vedendoli passare verso la via dell'esilio intercedesse per loro. Una voce si è udita in alto, in Rama, in alto. Vabbè, questo sarebbe Rashi. Io volevo dire questo, che anche leggendo l'ultimo versetto, questo pianto di Rachele ricordato in mezzo a questo capitolo stupendo di grande consolazione viene a dire che la situazione è ancora quella, cioè la situazione è ancora quella di figli perduti, perduti per sempre, non sono più, sta parlando delle 10 tribù. E quindi anche quello che dice alla fine è stato un sogno bellissimo, dice che è una, che la situazione invece, la realtà, è ancora quella di questo pianto amaro, questo pianto amaro, però con una grande speranza per il futuro. C'è proprio la parola speranza a un certo punto che non... Il versetto centrale forse, non saprei dire qual è, però a me colpisce sempre: fammi ritornare e io ritornerò. Perché a quel punto dice: tu mi hai fatto capire, tu, io mi sono sviato, ma dopo mi hai fatto, qua è tradotto, dopo essermi ravveduto, dice in realtà tu mi hai fatto capire, quello vuol dire facci ritornare, facci capire. E un'altra osservazione che volevo fare, che è vero che dice pianta dei cippi, metti pali indicatori, cioè un oracolo che, come ha detto Giovanna, sembra pronunciato prima della partenza, sta attenta alla strada, perché per la stessa strada tu ritornerai di lì. Quindi, però dopo dice: ritorna Vergine di Israele, ritorna alle tue città, fino a quando andrai vagando, figlia ribelle? Sembra quasi che anche l'esilio sia una sua deviazione, perché in effetti è così, è una conseguenza una traduzione storica, plastica del suo errare. Quindi c'è un richiamo a ritornare dall'esilio come fosse stata lei che sta vagando. Ritorna, fino a quando andrai vagando, figlia ribelle? In realtà in esilio è il Signore che ce l'ha mandata. Ma a me è sembrato quasi così, perché dopo aver detto pianta dei cippi c'è questo invito a non errare, a non essere in esilio. E riguardo alla ultima immagine, una delle ultime, che dice: il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna circundabit, nel senso di cingere o anche corteggiare, forse la donna correggerà l'uomo. Mi è venuta in mente la profezia della cintura, come io volli che questa cintura aderisse ai miei fianchi, come una cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele, tutta la casa di Giuda, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode, mia gloria, ma non mi ascoltarono. Il capitolo 13.
Il versetto 19 mi sembra proprio una bella riflessione, proprio all'inizio di questa quaresima, perché quando dice: mi sono pentito quando me lo hai fatto capire, perché altrimenti l'uomo continua nel suo smarrimento fin tanto che non è proprio il Signore che lo conduce a riflettere su quanto ha fatto ed arrivare a un pentimento.
Ma questa prima parola del versetto 16, trattieni il tuo pianto, mi è sembrata un po' una parola che È un po' la sintesi di tutta la scrittura, fino all'Apocalisse, quando c'è quella grande parola: non piangere, ha vinto l'agnello, il leone della tribù di Giuda. È questo solo che può liberare l'uomo dal pianto, la vittoria dell'agnello che arriva fino alla fine, che prende in mano il rotolo e governa. E poi mi sembrava un altro versetto molto importante, il versetto 20, che interpreta anche lì tutte le minacce che sono in tutte le profezie, in tutti i richiami che il Signore fa al suo popolo, e non solo al suo popolo, anche alle nazioni. Però ogni minaccia è fatta in questo modo: ogni volta che lo minaccio me ne ricordo con affetto, per questo il mio cuore si commuove per lui, sento una profonda tenerezza. Mi sembra che sia proprio una chiave di lettura di quello che è l'intenzione e la volontà del Signore, che è sempre, ogni minaccia è fatta però con questa commozione per la salvezza. Questa dice proprio: le mie viscere si commuovono, che è la stessa parola che c'è nel Benedictus, eh? È sorto il sole che viene dall'alto per le viscere di misericordia del nostro Dio. Poi l'ultima cosa, questa cosa nuova che il Signore fa, crea proprio una creazione nuova sulla terra. In realtà poi viene spiegata nei versetti che vedremo domani, che sarà l'alleanza nuova. Concluderò con la casa di Israele e di Giuda un'alleanza nuova, e quella sarà veramente l'alleanza nel sangue dell'agnello.
Anche a me ha colpito questo versetto, mi è sembrato proprio una profezia del Nuovo Testamento. Questa donna, l'ho riferita, per me la Madonna, Gesù tante volte la chiama donna, è l'uomo Cristo Gesù. Questa è la nuova creazione, veramente la vera salvezza, tutto quello che il popolo si aspettava avverrà poi con Gesù, è Lui che redimerà tutto.
Credo che sia un'interpretazione dei padri, io non ho controllato, ma in riferimento alla concezione, all'incarnazione, alla concezione.
C'è anche la bozza in fasce.
In questo brano mi ricordo un po' quel brano del Vangelo del Padre misericordioso. Quando il figlio se ne va per strade pericolose, però il padre continua ad aspettarlo e con lo sguardo, e poi dopo alla fine fa una festa proprio per lui, perché il Signore è misericordioso.
Il versetto 26 è disarmante. Perché fa intendere che tutto quello che è stato visto e descritto è avvenuto nel sonno, nel sogno o nel sonno. Ecco. Ma allo stesso tempo ci dice che forse ci fa intendere che occorre vivere nel sonno della speranza, della promessa e della visione, perché tutto il resto è lamento e pianto amaro. Il lamento di Rachele, il lamento di Efraim, la inconciliabilità tra i coltivatori e i pastori che vivono nello stesso luogo. La vita è fatta di lamento e pianto amaro, e nel sonno che Dio ci concede si può vivere invece nella dolcezza e nella felicità della visione di quello che è stato promesso.
No, io, ci sono vari brani la cui connessione non è chiara, ma osserverei sul primo brano, Rachele piange, non è chiaro qui cosa si riferisce questo pianto, perché di per sé le tribù sono, di cui si parla qui, cioè tribù di Giuseppe, sono state deportate non al tempo di Geremia, ma 100 anni prima, nel 722 è venuto meno, qui siamo invece nel 590 o comunque siamo ecco più di 100 anni dopo. Quindi c'è questa promessa, c'è speranza per il tuo futuro, si può tradurre, o per la tua discendenza, come mi pare che traduce la CEI, i tuoi figli ritorneranno, come molti notano nelle note, eccetera, storicamente questo è un sogno, appunto. Storicamente le tribù del nord non torneranno, ci sono altri testi che mostrano questo. E la seconda osservazione, mi sembra che il secondo brano, dal versetto, mi pare, nella CEI il 18, ecco lì c'è, perché il primo brano inizia con la formula sbagliata, lì probabilmente sbagliata, è stata messa dal redattore, il versetto 15, così dice il Signore, ma non è il Signore che parla, al versetto 15 non è il Signore che parla, a quanto sembra. Il Signore comincia a parlare nel versetto successivo, difatti è introdotto, così dice il Signore. Però ogni profezia è introdotta così qui, in questa collezione, quindi invece appunto dal versetto 18 il Signore continua a parlare, mi sembra che qui ci sia una cosa, un'espressione nuova, facci tornare e ritorneremo. Abbiamo questa idea anche in qualche altro testo, per esempio il terzo Isaia, che contraddice le raccomandazioni e gli inviti del Signore, che gli inviti del Signore, il Deuteronomio, eccetera, dicono tornate a me e io ritornerò a voi, circoncidete il vostro cuore. Qui si dice se tu ci fai tornare, allora noi torneremo, e si insiste su questo, quindi credo che sia un pensiero molto importante qui, perché dopo che sarò tornato mi pentirò, letteralmente. Quindi il pentimento avverrà dopo che tu ci avrai fatti ritornare, che potremmo anche tradurre dopo che tu ci avrai convertito, perché qui non è un ritorno fisico, è un ritorno spirituale. E quindi noi potremmo tradurre più vicino al nostro linguaggio, se tu ci converti, allora noi ci convertiremo. Devi farlo tu. Quando tu ci avrai convertito, allora noi ci pentiremo. E di me sembra che il brano insista su questo, perché è dopo questo che Efraim dice, ah, guarda un po' cosa ho fatto, si batterà sull'anca e dice, ma che dispiacere. Dopo che è stato convertito da Dio, si pentirà. Questo problema, cioè, della quasi impossibilità di convertirsi. È sottolineato anche in altri testi, per esempio in Ezechiele 36, eccetera, con altre parole, in cui lo fa Dio, e dopo si vergogneranno, dopo, di quello che hanno fatto. Quindi mi sembra che faccia emergere questo problema, che se Dio non lo fa lui, ecco, Efraim non riesce veramente a convertirsi. Poi c'è un'altra osservazione che si può fare, sì, è un'espressione alquanto misteriosa, difatti le interpretazioni possono essere varie, quella del versetto 22, con una cosa nuova creato sulla terra, non aver paura, ecco, però quello che diceva Chiara può essere, nel contesto, può essere effettivamente l'interpretazione che abbiamo già nel contesto, cioè quello che poi seguirà, una creazione nuova, ecco, è l'alleanza nuova, abbiamo una coincidenza di contenuto, cioè, se seguiamo questo suggerimento che Chiara ricordava, lo vedremo domani, cioè le cose cambieranno radicalmente, non ci sarà più bisogno che uno insegni all'altro a cercare il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande. Se si interpreta da questo punto di vista questa espressione, che ripeto rimane un po' enigmatica, allora c'è un rovesciamento qui. Normalmente è il Signore che cerca il suo popolo, perché il suo popolo lo abbandona. E questo è un tema continuo nella Scrittura, no? È il figlio prodigo che se ne va. Quindi è il Signore che cerca, è Dio che è alla ricerca dell'uomo sempre. Qui però dice sarà diverso, sarà l'uomo a cercare Dio. Che voleva dire la nuova alleanza è in questi termini, no? Mi sembra. Poi c'è sì l'ultima espressione che sottolineava Stefano, mi sembra, e anche lì vedo che ci sono diverse letture, però il risultato mi sembra unico, cioè in positivo e in negativo. La CEI sembra dire in negativo, cioè è stato un bel sogno ma non è vero, ecco. Probabilmente non vuol dire così, vuol dire la distanza tra questo sogno, non c'è la parola sogno, questo sonno, c'è il sogno nel sonno, diciamo, ecco. È come quando uno sogna cose bellissime, non vorrebbe, poi si sveglia e dice peccato. Peccato che è finito il sonno, perché si stava così bene, sembrava così bello, però la realtà è diversa. Però il suggerimento che dava Stefano mi sembra molto significativo, cioè le visioni dei profeti sono quel sogno che bisogna coltivare, sono l'espressione della consolazione che Dio dà nel pianto, nel cammino, ecco, mi sembra che sia certo una lettura, e qui sembra a questo punto mi svegliai e vidi ed ecco il mio sonno mi piacque, è un apprezzamento molto positivo di questo sonno, ecco, si può approfondire questo. È sempre un problema che riguarda la fede. Dire che è un sogno, le promesse di Dio rimangono anche oggi un sogno, certo, che non è che la realtà che ci circonda sia un mondo redento, no, non è proprio un mondo redento, né dentro di noi, almeno non fino in fondo, né fuori di noi. E quindi rimane sempre l'ambito della speranza. Però credo appunto che questo sogno sia la fede, cioè il contenuto della fede è questo sogno. Preghiamo sempre per il mondo, per la Chiesa e il suo cammino, ricordiamo anche il Papa in questi giorni, e preghiamo per i nostri ammalati, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo chiedendo al Signore in questa Quaresima di farci ritornare a Lui, di convertire il nostro cuore, di operare in noi ciò che noi non siamo capaci di fare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
A proposito di questo sogno, preghiamo il Signore perché faccia sognare ai capi delle nazioni, a coloro che detengono il potere in questo mondo, insegni loro a sognare un mondo giusto, buono, nuovo, affinché si possano incamminare su quella strada. Preghiamo. E per tutti i malati, per coloro che soffrono, quanti hanno delle sofferenze inconsolabili, il Signore dia loro la certezza che gli è vicino, che è vicino a loro, dia loro la pazienza per accettare la condizione in cui si trovano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per i nostri ammalati, ricordiamo quelli che in questi giorni abbiamo nominato, ricordiamo anche Francesco, Melandri. Preghiamo.
E per tutta la nostra famiglia, per tutti i fratelli, le sorelle, gli sposi, i loro figli, ricordiamo soprattutto i nuclei in Medio Oriente e Paolo e Maria Amain. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Insieme a Francesco e Giulia, preghiamo anche per Marisa, sorella di Claudio, poi Silvana, cognata di Paolo, Francesco Iodice, Alberto e tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e uniscila a quella dei più umili e dei più piccoli nel mondo, per Cristo nostro Signore.
Amen.